Il radiogiornale.
Nuovi accordi tra Svizzera e Unione Europea, bocciata senza margine dall'UDC la clausola di salvaguardia, reazione positiva degli altri partiti. Coi bilaterali 3, apertura anche del trasporto ferroviario, chi vorrà operare in Svizzera dovrà però rispettare standard sociali e priorità elvetici. Vertice in tono minore di Istanbul tra Ucraina e Russia, colloqui di pace senza Putin e Zelensky, la Russia invia una delegazione guidata da un consigliere del presidente. Tra bombe e fame, la drammatica situazione della popolazione a Gaza, nel giornale la testimonianza dalla striscia di un medico. Premo dunque con i nuovi accordi negoziati dalla Svizzera con l'Unione Europea, i cosiddetti bilaterali 3. Ieri il Consiglio federale ha spiegato come funzionerà la clausola di salvaguardia, quel meccanismo che permette cioè di limitare, se necessario, l'immigrazione e in particolare l'arrivo di lavoratori stranieri. Per l'UDC si tratta di fumo negli occhi perché non verrà mai attivata, per il PLR è comunque un miglioramento rispetto alla situazione attuale. Sentiamo Monica Fornasia.
È uno degli elementi più sensibili del pacchetto di accordi perché introduce eccezioni alla libera circolazione delle persone. Per esempio, se la disoccupazione o il numero di frontalieri superano certi limiti, il governo, anche su richiesta di un solo cantone, può attivare la clausola e dare così la priorità ai residenti in Svizzera. Da parte sua, però, anche l'UE potrebbe allora introdurre contromisure. Molto critico il capogruppo UDC in Parlamento, Thomas Esci. Siamo convinti che questa clausola non ridurrà l'immigrazione di una sola persona. Da 23 anni nell'accordo sulla libera circolazione con l'UE è inserita una cosa simile. Il governo non vi ha mai fatto ricorso e se mai avrà il coraggio di farlo, allora dovrà accettare le punizioni dell'UE. Questo è semplicemente indegno di uno Stato sovrano. Il problema è che la clausola c'è nel vecchio accordo, ma non si sa come applicarla, precisa invece il capogruppo del PLR, Damien Cottier. In questi negoziati il Consiglio federale, in modo molto intelligente, ha fatto sì che ci si possa effettivamente proteggere, quindi c'è un miglioramento rispetto alla situazione attuale. Da parte sua, in un comunicato, il centro accoglie con favore i progressi compiuti nell'attuazione pratica della clausola. Formulerà la sua posizione nell'ambito della consultazione sull'intero pacchetto di accordi. Per il PS la Svizzera ha mantenuto un ampio margine di manovra in settori critici come la tutela salariale, margine che va però sfruttato per misure di accompagnamento in politica interna.
E sempre nell'ambito del pacchetto degli accordi Svizzera-Unione Europea, il Consiglio federale ha negoziato un'apertura del trasporto ferroviario internazionale dei passeggeri, ma con diverse condizioni quadro. La più importante riguarda gli standard sociali svizzeri che devono essere garantiti dai treni europei che intendono offrire collegamenti verso la Svizzera, ci dice di più Michel Volonté.
Da tempo l'Unione Europea fa pressione per una parziale liberalizzazione della rete ferroviaria elvetica. Il Consiglio federale riferisce di aver negoziato un'apertura del mercato ferroviario dei passeggeri controllata. Le ferrovie europee che vogliono offrire collegamenti internazionali verso la Svizzera dovranno innanzitutto rispettare le norme elvetiche sulla durata del tempo di lavoro e garantire i salari usuali del settore. Il governo sta quindi lavorando con sindacati e associazioni del personale dei trasporti pubblici sulla preparazione di un'istruzione che dovrebbe essere finalizzata entro la prossima estate per entrare in vigore con l'intero pacchetto degli accordi tra Svizzera e Unione Europea. Le società europee potranno inoltre essere obbligate a rispettare il sistema svizzero delle tariffe, come l'abbonamento generale e quello a metà prezzo. L'apertura del trasporto internazionale di viaggiatori sui binari sottostà pure ad altre condizioni. Le imprese ferroviarie europee potranno offrire collegamenti internazionali verso la Svizzera solo se sulle tratte elvetiche sono disponibili capacità sufficienti, insomma se i binari sono liberi e se i nuovi collegamenti non compromettono l'orario cadenzato già in vigore nel traffico viaggiatori e merci. Contenendo così anche il timore più volte espresso dalle ferrovie federali svizzere, secondo cui con un'apertura del trasporto internazionale dei passeggeri i servizi ferroviari internazionali potrebbero avere la precedenza su quelli svizzeri. Le collaborazioni nel trasporto transfrontaliero di viaggiatori su rotaia, ad esempio con Trenitalia, continuano a essere possibili senza restrizioni.
Parliamo ancora di decisioni del Consiglio federale, perché il governo vuole aumentare di 1 milione di franchi all'anno il sostegno finanziario volto a proteggere alcune minoranze in Svizzera. Per l'esecutivo ciò risponde ad una situazione sempre più tesa a livello di sicurezza e all'acuirsi di minacce nei confronti di parte della popolazione. Laura Dicca.
Le organizzazioni ebraiche, quelle musulmane e della comunità LGBTQ+, sono le minoranze potenzialmente più soggette ad attacchi terroristici o di estremismo violento in Svizzera. Lo ha definito il Servizio delle Attività Informative della Confederazione, prevedendo quindi un aumento delle richieste di protezione. Per questo motivo, per il 2026 e il 2027, il budget a loro destinato verrà alzato a 6 milioni di franchi l'anno, 1 milione in più di adesso. Questo sostegno in favore a organizzazioni private o pubbliche è stato avviato nel 2019. Non è la prima volta che viene aumentato. Già 2 anni fa il Consiglio federale aveva stanziato maggiori contributi, portando il budget da 500.000 a 2,5 milioni di franchi. Una decisione presa dopo aver constatato che gli aiuti concessi non erano sufficienti, soprattutto per la comunità ebraica, che ancora oggi è quella maggiormente a rischio tra i 3 gruppi individuati. Si tratta di un aumento temporaneo. A partire dal 2028 l'importo scenderà nuovamente a 5 milioni di franchi, come negli ultimi 2 anni.
La pagina estera, oltre 3 anni dall'invasione russa dell'Ucraina, riprendono oggi colloqui tra Mosca e Kiev. La sede dove le delegazioni si incontreranno tra meno di 2 ore è ancora una volta la Turchia, come successe già nel 2022. Mentre ad Istanbul discuteranno delegati russi e ucraini, il presidente Volodymyr Zelensky incontrerà il capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan ad Ankara. Mosca ha invece fatto sapere che Vladimir Putin non sarà in Turchia. E non ci andrà nemmeno Donald Trump, il quale negli scorsi giorni aveva lasciato aperta la possibilità di esserci anche lui ad Istanbul. Sentiamo il nostro collaboratore Filippo Cicciu.
Russia e Ucraina tornano a parlarsi, ma all'incontro di oggi a Istanbul non parteciperà il presidente Vladimir Putin, nonostante il leader ucraino Volodymyr Zelensky si fosse reso disponibile a incontrarlo qualora Putin avesse deciso di venire in Turchia, come gli aveva chiesto lo stesso Zelensky. La delegazione di Mosca a Istanbul comprende alcuni funzionari che avevano già partecipato agli ultimi colloqui con i rappresentanti di Kiev, che si erano tenuti sempre a Istanbul a poche settimane dall'inizio del conflitto nella primavera del 2022, ma si erano conclusi con un nulla di fatto. Mentre le delegazioni discuteranno a Istanbul, Zelensky ha in programma un incontro ad Ankara con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che già prima dell'inizio del conflitto aveva tentato di convincere Zelensky e Putin a vedersi in Turchia con l'obiettivo di evitare la guerra, nonostante il fallimento dei primi colloqui a Istanbul di 3 anni fa, nell'estate del 2022, Erdogan era riuscito a ospitare in Turchia nuovamente le parti coinvolte nel conflitto. Il risultato fu un accordo che permetteva l'esportazione sicura di grano e altri prodotti alimentari dell'Ucraina nel Mar Nero, ma l'intesa fallì comunque nel giro di 1 anno dopo l'uscita di Mosca. Contemporaneamente ai colloqui di Istanbul e Ankara, oggi nel sud della Turchia, ad Antalya, si incontrano anche i ministri degli esteri della NATO per un vertice informale e il segretario generale Mark Rutte ha affermato che i colloqui tra Mosca e Kiev potrebbero aprire una finestra di opportunità per migliorare la situazione dell'Ucraina.
Andiamo ora nella striscia di Gaza, nella zona di Khan Yunis più precisamente, zona dove nella notte tra martedì e mercoledì è stato colpito il principale ospedale. Vera Pelandini è riuscita nella serata di ieri a raggiungere il dottor Giorgio Monti, che proprio a Khan Yunis opera in una struttura della ONG Emergency. Sentiamo.
Dottor Monti, prima di tutto come sta e se ci può dire com'è la situazione adesso lì da voi?
Personalmente sto bene, così come il team di emergency che è qui con me. Non nascondo che motivi per non stare così bene ce ne sarebbero. Quello che crea difficoltà in questo momento è l'incertezza che regna. Non c'è una regola, un movimento tipo, che ne so, stanno attaccando da sud verso nord o viceversa. Ci sono azioni militari sparse. Noi veniamo a volte avvisati da ordini di evacuazioni o allarmi, per cui questo crea un certo grado di ansia, questo senz'altro, e anche una grande incertezza.
La notte di martedì Israele ha bombardato anche la zona di Khan Yunis, dove voi anche avete una delle vostre due piccole cliniche dove fate medicina di base. Da voi che cosa è successo?
La nostra clinica lavorano di giorno. Due notti fa è stato bombardato l'ospedale Nasser, proprio nel centro di Khan Yunis. Noi siamo nella periferia sud-est.
E lì da voi?
Giornata... No, da noi non ci sono state azioni militari.
Lei diceva che è presente nella striscia dall'autunno scorso, da diversi mesi. Quanto è peggiorata la situazione nelle ultime settimane? Penso a delle cose molto pratiche. Avete elettricità, acqua, accesso ancora a delle medicine, per esempio?
Durante la prima fase della guerra c'è stato un progressivo deterioramento delle condizioni della popolazione. E il breve periodo del cessate il fuoco c'è stato un miglioramento delle condizioni generali. Per miglioramento intendo la possibilità di trovare al mercato qualcosa. Con la chiusura delle frontiere, quindi già da oltre due mesi, progressivamente i mercati si sono svuotati. Le condizioni della gente sono decisamente molto molto difficili, direi disperate.
E a livello di medicine?
Anche in quel senso non c'è possibilità di rifornirsi. Non ci sono mai state alcune tipologie di farmaci, mi riferisco alla morfina, ai farmaci analgesici più potenti. In questa fase cominciano a scarseggiare anche i cosiddetti farmaci essenziali, direi gli antibiotici, farmaci per le malattie croniche.
E l'elettricità?
Sì, è un problema. Negli ospedali e nelle strutture più grandi il problema del gasolio dei generatori è immenso da mesi, non solo per la carenza di combustibile, ma perché non ci sono per esempio i pezzi di ricambio per gli strumenti.
La popolazione civile come fa per esempio ad informarsi, a sapere quando arriva un attacco, quando deve scappare, quale ospedale è ancora attivo per curarsi?
La popolazione viene informata con telefonini e poi c'è un passaparola fra le persone che si scambiano informazioni. Questo da un lato permette loro di avere un'idea di dove andare o non andare, ma purtroppo apre la porta anche a una montagna di fake news che confondono la popolazione. Per la gente è un ulteriore indice di stress e difficoltà, ovviamente.
E lo si vede nella popolazione, immagino.
Sì. Ci rendiamo conto tutti i giorni che l'indice di stress, se potessimo chiamarlo così, è molto molto alto.
Il dottor Giorgio Monti della ONG Emergency. La controversa Fondazione Umanitaria di Gaza, una ONG creata di recente da Israele con sede a Ginevra, ha annunciato che inizierà la distribuzione di aiuti nella striscia da oggi fino alla fine del mese. Da oltre due mesi, lo abbiamo sentito, le forniture umanitarie non entrano più nel territorio palestinese a causa del blocco imposto da Israele. Sono poche le informazioni disponibili su questa ONG, che ha ricevuto un tiepido appoggio da parte degli Stati Uniti, ONG che intanto sta allestendo dei centri di distribuzione di cibo in varie parti della striscia. Ancora un contributo prima di chiudere: nel canton Lucerna è partita la raccolta firme per una iniziativa a prima vista stravagante, per mettere a laghi e fiumi, come per esempio la Rois, di difendersi in tribunale. Si vuole insomma attribuire personalità giuridica anche ai corsi d'acqua. Può sembrare solo un'idea simbolica, ma avrebbe ripercussioni concrete, come ci racconta Gianluca Giati.
Fino a pochi anni fa nel canton Lucerna vivevano più maiali che abitanti. Una delle conseguenze, l'eccessiva concentrazione di fosforo nei laghi, nocivo per i pesci, derivante dai liquami sparsi nei campi. Eventuali violazioni possono essere punite con una multa, ma i corsi d'acqua non hanno modo di difendersi. Un problema, secondo Marcus Scherli, presidente dell'associazione che ha lanciato la raccolta firme. Nel nostro sistema giuridico può far valere la propria voce solo chi ha una personalità giuridica. Ce l'hanno le persone, le imprese, addirittura i patrimoni grazie alle fondazioni. Ora deve averla anche la natura, aveva spiegato Shirley a Radio SRF. L'idea non è nuova. In Parlamento a Berna c'era chi aveva chiesto invano di attribuirla ai ghiacciai. Se n'era parlato per il Rodano. In Nuova Zelanda il fiume come Whanganui ha invece personalità giuridica, così come il Mar Menor in Spagna o la natura, la Pachamama in Ecuador. Per Shirley non è una questione simbolica. Il problema è che un fiume deve sperare che qualcuno difenda i suoi interessi e non incassa i soldi di una multa. Per chiedere un risarcimento danni serve la personalità giuridica. L'iniziativa, sostenuta dai Verdi, propone che sia un gruppo di esperti nominato dal Parlamento a fungere da avvocati di fiumi e laghi e a portare, se necessario, le violazioni in tribunale. Scontate le critiche e i dubbi su quanto sia davvero applicabile una simile norma, ma i primi a dire la loro potrebbero essere presto i cittadini lucernesi.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione, buon proseguimento d'ascolto.